cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Tifosi bianconeri, buona giornata, benvenuti a Cose di Calcio. Io sono Paolo Rossi. Giornata importante perché finalmente si gioca, si recuperano le partite che non sono andate in scena nel lunedì di Pasquetta per la scomparsa di Papa Francesco. La situazione di classifica in questo momento ve la vado a leggere: Inter e Napoli 71, in questo testa a testa che sarà sicuramente vibrante e magari, chissà, si potrebbe anche andare a riverificare uno spareggio che nel calcio italiano c'è stato solamente una volta quando io non ero nato, nel 1964, tra Bologna e Inter. Guarda caso, proprio le due squadre che si sono affrontate nell'ultimo turno e che, in virtù del gol di Orsolini, hanno determinato proprio questa nuova situazione. Al terzo posto l'Atalanta, 64, con una vittoria molto importante contro il Milan, che segnala l'uscita dalla crisi definitiva da parte dei bergamaschi, che erano entrati in difficoltà notevole, poi con i successi consecutivi con Bologna e Milan si sono riposizionati al terzo posto e adesso hanno un calendario tendenzialmente favorevole. Affrontano solo una formazione della parte sinistra della classifica, cioè la Roma, quindi l'assalto al terzo posto diventa sicuramente problematico. Il Bologna, in virtù della vittoria contro l'Inter, ci ha scavalcato momentaneamente a 60, ci siamo noi a 59, la Roma, che continua a fare risultati positivi, a 57, la Lazio 56, ma deve scendere in campo esattamente come noi alle ore 18:30, Fiorentina 53, e anche lei deve scendere in campo, la Lazio Genova col Genoa, la Fiorentina Cagliari con gli isolani, il Milan ormai è totalmente fuori dal gioco, 51, e stasera andrà a giocarsi la semifinale di Coppa Italia nel derby con l'Inter. Vado a vedere anche la situazione in fondo, perché in fondo naturalmente conta molto per noi stasera, perché il Parma ha 28 punti, in questo momento è sedicesimo, però c'è il Lecce a 26 e soprattutto Venezia e Empoli a 25, hanno pareggiato tra di loro e hanno guadagnato un punto, il Parma quindi è a tiro sostanzialmente dalla zona retrocessione, il Monza ormai con quota 15 è praticamente retrocesso, manca solo la certificazione matematica. Perché vi ho fatto questo lungo elenco di squadre? Perché io credo che da adesso in poi, più che mai, anche prima, ma adesso non c'è proprio più altro argomento se non la classifica, se non per noi la lotta per il quarto posto. Ripeto, credo che quella per il terzo sia un po' più difficile, anche se non bisogna escludere rovesci che magari in questo momento il calendario sembrerebbe non farti pensare. Quindi se noi stasera vinciamo, scavalchiamo Bologna, torniamo a due punti dall'Atalanta e soprattutto siamo più sereni, tenendo conto che poi nella prossima giornata affrontiamo il Monza in casa. E quindi, insomma, fare 6 punti in queste due gare ci consentirebbe di arrivare agli scontri diretti con Bologna e Lazio con una certa tranquillità. Idee su oggi? Io non ho domande specifiche da farvi. Che cosa vi incuriosisce di più? Sì, rispetto alla gara di questa sera si è parlato molto oggi sui giornali a proposito delle scelte di formazione, in parte obbligate, perché come sapete con Miners non è convocato. Kolomwani dovrebbe giocare con Vlahovic e Yıldız, partire dalla panchina. Non è stata una settimana a tempo pieno, diciamo così, per il turco, e nonostante ci sia stato appunto il rinvio di 2 giorni, credo che da quel che si scrive e da quel che si legge, comunque Igor Tudor sarà orientato a farlo partire a gara in corso, anche perché Yıldız poi è un giocatore che per caratteristiche credo che possa anche incidere fortemente nel momento in cui le squadre sono un po' più stanche. Uno dei temi sicuramente della gara di stasera, alla luce dell'allarme, del messaggio molto forte che Igor Tudor ha detto alla fine della partita precedente con il Lecce, cioè di come non gli siano piaciuti gli interventi dei cambi in campo, di come non abbiano inciso nella gara e di come invece nel calcio di oggi, con 5 sostituzioni possibili, ormai bisogna ragionare diversamente. Gli allenatori, ma anche i giocatori, che mezz'ora di tempo possono fare la differenza. credo che anche stasera noi abbiamo una panchina con appunto Yıldız, con Conceição, con lo stesso Douglas Luiz eventualmente, che potrebbero incidere in qualche maniera. Poi naturalmente andremo a vedere quale sarà, se sarà quella che oggi si paventa, insomma si pensa essere la formazione titolare. Numero di telefono per vostri vocali e vostri messaggi 340-5425-324. Avremo ospiti, ma naturalmente abbiamo anche il tempo per ragionare insieme. Andiamo subito a sentire un vocale.
Buongiorno Radio Bianconera, Luca da Londra. Io volevo intervenire su, perché sento che molti fanno un commento su Saviano, insomma dicono la propria su Saviano, e Giulia prima detestava questo tipo di situazione perché stava parlando di altre cose. Ora la trasmissione dopo non so se tratta questo argomento. Comunque io, per quanto riguarda Saviano, dico che, tra l'altro autore, che scrittore che adoro tra l'altro, e che tratta argomenti di mafia, lui, cioè, gli compete questa roba qui. Però adesso non possiamo eleggere lui a nostro paladino di giustizia, perché secondo me Saviano cerca di fare il gioco del Napoli, ecco. Quindi lo adoro, è un argomento che a lui compete, ma secondo me sta giocando un po' su quella falsa riga lì, insomma, e un po' mi fa perdere di stima nei suoi confronti. Però dice cose che in realtà succedono, non è verità, insomma. Luca da Londra, buona giornata.
Allora, io non volevo particolarmente affrontare il tema, però nel senso che oggi credo che noi dobbiamo chiaramente guardare al campo, ma mi fa anche piacere, visto che se ne parla. Io trovo, francamente, perdonatemi, sarò come sempre franco e impopolare in questo. Trovo che noi tante volte abbiamo veramente un po' l'ossessione, nel senso che proviamo a ragionare su questioni relative all'Inter come se riguardassero principalmente noi, che è una cosa che mi lascia perplesso e voglio spiegare il perché. Roberto Saviano, che conoscete tutti e che è un giornalista, scrittore molto impegnato sul fronte della lotta alla criminalità organizzata, voglio ricordare che da penso almeno più di un decennio vive sotto scorta, vive in città diverse e non fa certamente un'esistenza tra le più piacevoli, ha sempre ragionato e ha scritto molto, a partire dal suo libro più famoso, Gomorra, sulle questioni della criminalità organizzata. È intervenuto tante volte anche sul fenomeno della infiltrazione mafiosa, camorristica, 'ndranghetista delle curve. Ora, io sono esattamente come Luca da Londra, non sono ingenuo, posso sbagliare tante cose, posso avere idee sbagliate, ma il fatto che Roberto Saviano intervenga proprio adesso, cioè proprio nel momento in cui c'è la lotta a scudetto in relazione alla questione della curva dell'Inter, mi lascia un po', non dico perplesso, mi lascia stupito della tempestività, perché è da almeno 3-4 mesi che sulla curva dell'Inter e su una serie di legami che questa curva ha avuto con tesserati dell'Inter, dirigenti e giocatori, le cose si sanno. Ecco, fare il tweet o ribadire certi concetti esattamente, la dico come come immagine, il minuto dopo il gol di Orsolini, mi sembra un modo per caricare la lotta a scudetto. Legittimo? Certo che è legittimo. Saviano può parlare quando vuole, ci mancherebbe altro. Fare diventare Saviano il campione dello juventinismo mi lascia perplesso, perché nella questione delle curve dell'Inter, io personalmente ho due posizioni. Una, da tifoso, chiaramente mi incuriosisce molto vedere che cosa poi succederà a livello di giustizia sportiva, ma non da tifoso della Juve, da tifoso, da appassionato di sport. Cioè, io penso che se ci sono dei rapporti assolutamente chiari, chiarificati, diciamoli così, visto che si sta ancora indagando, tra tesserati e appartenenti alla criminalità organizzata, bisogna intervenire. Punto. Questo lo dico anche, e lo direi, se anche fosse avesse riguardato la nostra società. Perché mi auguro, e qui arrivo al secondo aspetto, che la criminalità organizzata stia il più lontano possibile dal mondo del calcio. Quindi la storia della curva dell'Inter non è una storia tra interisti e juventini. Perché io non la vedo così. È una storia di criminalità organizzata. Punto. Che riguarda lo Stato italiano e che riguarda il mondo del calcio nel momento in cui si stabilisce certamente che ci sono stati dei contatti e quindi ci aspettiamo di vedere delle risposte da parte della giustizia sportiva. Punto. Ma non è che chiunque parla sta facendo un esempio di juventinità. Perché altrimenti per noi chiunque parla contro l'Inter è uno juventino. Ma non è così. Saviano fa il suo gioco. E il suo gioco è, da un lato giornalistico, quello di parlare dell'argomento che meglio conosce. E fin qui tutto bene. E dall'altro c'è la tempistica di farlo da tifoso del Napoli. Perché questa stessa tempestività, lui ha detto giustamente, che ha anche ricordato di Jenny la Carogna, che aveva in mano la curva del Napoli. Io non la ricordo, se poi mi sbaglio correggetemi. Io non la ricordo per la sera della finale di Coppa Italia, quando Jenny riesce a far arrivare il prefetto Pecoraro sotto la curva e gli dà il permesso di disputare la partita nonostante ci sia stato un morto. Io non la ricordo questa tempestività. Non mi ricordo che 5 minuti dopo o il giorno dopo Saviano abbia parlato di questo. Però non ho approfondito, quindi sono pronto a ricevere messaggi e prove del contrario. Trovo che quando si parla di calcio in Italia, anche i più grandi intellettuali, e lo si vede soprattutto nel mondo dell'Inter, dove quando c'era da parlare di noi ho visto i moralisti arrivare da ogni dove, quando c'è da parlare di loro noto un silenzio o un giustificazionismo basato sul "a così fan tutti". Io ripeto, però, tutta questa vicenda non la vivo da juventino, la vivo da cittadino italiano che vuole, pretende dallo Stato che nelle curve, negli stadi e ovunque nel tessuto civile la criminalità organizzata venga sconfitta, compreso quella che c'è stata da noi, perché da noi c'è stata. E quindi, e se noi siamo riusciti a debellarla, grazie anche al lavoro e alla fermezza della società, io ne sono assolutamente felice e soddisfatto. Allora, andiamo a sentire ancora dei vocali, perché vedo che ne sono arrivati. Vocale.
Buongiorno, Radio Bianconera, sono Diego. Io, a proposito del caso Saviano, io sono contento ovviamente che se ne parli, indipendentemente che stia strumentalizzando il fatto che c'è la lotta scudetto tra Inter e Napoli, però è giusto che se ne parli, perché magari, visto che si fanno ormai i processi secondo l'onda, il sentore popolare, forse prenderanno dei provvedimenti finalmente anche a livello di giustizia sportiva, penalizzando l'Inter. Però vorrei che si parlasse anche, magari qualche interista lo farà, del caso Osimhen, del falso in bilancio di Laurentiis, quindi magari vengono penalizzate entrambe le squadre, che così come sarebbe giusto che fosse, ovviamente, se ci fosse una giustizia sportiva equa, così come ci hanno trattato anche noi.
Andiamo a sentire un altro vocale.
Ciao Paolo, sono Danilo. Allora, riguardo all'argomento Saviano, io sono pienamente d'accordo con te. Per questioni di opportunità, lui se ne è uscito adesso, parlando di una questione che, sulla quale si indaga, l'ha detto lui, dal 2018. Però siccome fa comodo al Napoli oggi, lui viene fuori oggi. Un po' come Chiariello, nella radio ufficiale del Napoli, continua a parlare di queste problematiche dell'Inter, appoggiato anche, cioè adesso sta dando forza ai nostri amici avvocati di J Identità Bianconera, ai quali ho scritto anche all'avvocato Patrizio, dicendo che questa qua è una, come dire, una fratellanza di comodo, perché nel momento in cui il prossimo anno saremo noi competitor del Napoli, loro si riverseranno contro di noi. Questione di opportunità. Detto questo, per stasera sono contento che Tudor non abbia cambiato idea sulla formazione, e quindi sono curioso di vedere Mouani e Vlahovic insieme.
Ripeto quello che ho detto prima e provo ad approfondire il tema. Io francamente non sono di quelli che spera nelle penalizzazioni, nel senso che a me non piace il calcio fatto in questa maniera, non mi è piaciuto naturalmente per noi, capisco il sentimento di vendetta, ho l'impressione che più continueremo su questo andazzo, più il calcio italiano sarà poca cosa, e quindi a me piace il campo. Dopodiché io credo che se ci sono degli elementi di irregolarità è giusto sanzionarli. È chiaro che nei nostri confronti è stato fatto un tale abominio che adesso la maggior parte del tifoso dei tifosi juventini abbiano questo tipo di sentimento. Trovo che, come dire, dopo un po' io personalmente lo ripeto, perché poi so cosa arriva. Io personalmente, se il calcio è questo, me ne interesserò sempre di meno, nel senso che a me piace il campo, mi piace parlare di centravanti, risultati, emozioni. Se il calcio deve diventare materia da tribunale, facciano, io farò altro, nel senso che il calcio poi è un mondo talmente tanto ampio che ci sono talmente possibilità di raccontare altro che ne uscirei tranquillamente, franca, ve lo dico. Cioè, ho patito, e come me so che ci sono tanti colleghi che quando hanno dovuto studiare le carte e passare più tempo nelle aule di tribunale piuttosto che sul rettangolo verde e allo stadio, hanno vissuto malissimamente questo livello. Quindi a me non appassiona, però ripeto, se ci sono irregolarità è giusto assolutamente sanzionarle. Io sono garantista sempre, lo sono stato per la Juve, lo sono anche per gli altri, chiaramente. E aggiungo solo un aspetto: l'idea che in qualche maniera il sentimento popolare lo possa alimentare Saviano, una radio di Napoli, mi fa sorridere. Perché mi fa sorridere? Perché quando si parla del famoso sentimento popolare, su cui, scusate, si è fatta anche un po' di retorica a suo tempo, perché quando c'era il sentimento popolare nel 2006 è perché si appoggiava su interessi corposi, non è il sentimento popolare che ci ha fatto andare in Serie B. Il tifoso della Juve si è aggrappato a questo. È stato un volume, una potenza di fuoco che in pochi mesi si è concentrata e che ha determinato, lo voglio ricordare sempre, richieste da parte della giustizia sportiva di Serie C con penalizzazione. Questo era, non era sentimento popolare, questa era la potenza di fuoco, il gioco delle intercettazioni, il lavoro della procura, i media, la politica, tutto. Non era il sentimento popolare. Il sentimento popolare contro la Juve è qualcosa che si è alimentato goccia dopo goccia da quando esiste la Juve, non dal 2006, da quando esiste la Juve. Non è Saviano che può alimentare il sentimento anti-interista, lo può alimentare a Napoli, dove, se andate, chi ci vive lo sa, anche sugli scudetti dove noi non c'entriamo niente, io sono andato l'anno scorso, recentemente, pochi mesi fa, anche sullo scudetto che hanno vinto con Spalletti, in cui noi non c'entravamo niente, perché siamo stati addirittura penalizzati in corso d'opera e siamo quindi usciti di scena, lo sfottò è fatto sulla Juve. E chissà quest'anno, se per caso lo vincono, è capace che di nuovo sfottono noi che non c'entriamo niente. Quindi, sentimento popolare è qualcosa di un po' più complesso dal lavoro buono, fatto bene, meritorio, opportunista, tutto quello che volete, di un giornalista come Roberto Saviano o di una radio di Napoli che sentono, penso, solo a Napoli, con rispetto, parlando naturalmente. Vocale!
Buongiorno, sono una ragazza da Genova. Volevo fare una considerazione. Allora, ma quello che mi lascia interdetta è questo. Cioè, quando noi abbiamo avuto il caso delle curve, addirittura abbiamo avuto un procuratore della FIGC, signor Pecoraro, che pur di condannare la Juventus a recarle un danno e darle probabilmente anche dei punti di penalizzazione, si era inventato una telefonata del presidente e tirando fuori la responsabilità oggettiva, segretandola così nessuno la poteva ascoltare finché i legali non l'hanno richiesto in sede dell'antimafia e sono stati costretti a darla. Si è rivelato che era tutto un bluff. Però il nostro presidente è stato comunque condannato, anche se la società aveva denunciato, è stata data un'ammenda pesante. Qui hanno intercettazioni, confessioni, i giocatori stessi che hanno detto tipo Cialanoglu, sì è vero, io ho avuto rapporti anche se sapevo che non era consentito, però al momento non si è mossa una foglia. Questo che lascia perplesso e che pone dei seri dubbi di sfiducia nei confronti della giustizia sportiva, perché non ci possono essere due pesi, due misure e due tempismi diversi. Stessa cosa dicesi per le plusvalenze di Napoli-Roma. Buona giornata!
E sulla giustizia sportiva, come dire, ne parliamo sempre e non succede nulla. Questo è, direi, abbastanza chiaro. Il problema di Pecoraro, Maria Grazia, è un po' più complesso. Perché Pecoraro era... è stato un altro dirigente dello Stato. È un altro dirigente dello Stato che si inventa quella cosa lì, il giorno dopo non dovrebbe più far parte, non dovrebbe più avere nessun tipo di responsabilità. Questo è chiaro. Aggiungo, l'ammenda nei confronti di Agnelli fu un'ammenda giusta, perché la Juve la patteggiò in nome di biglietti che aveva dato e che non poteva dare. E fu una linea, dei nostri avvocati. E quindi anche Agnelli ha sbagliato qualcosa in quella vicenda. Certamente l'idea di un procuratore nonché prefetto, ripeto, che ha tentato addirittura di costruire una prova falsa è qualcosa di inquietante. È qualcosa di inquietante che però appunto non riguarda solo la giustizia sportiva. Però i conti con la giustizia sportiva li dobbiamo fare alla fine, perché io credo che questa vicenda non potrà passare in cavalleria senza uno straccio di ammenda, quantomeno. E quindi andremo a vedere che cosa succederà. Ripeto, penso che le carte ci siano perché qualcosa si succeda. Poi vedremo quale sarà l'entità. Certo, l'idea che in qualche maniera qualcuno pensi che si possa, come dire, ragionare di queste cose, incidere di queste cose in questa fase della stagione, mi trova un po' perplesso, perché se ogni due anni il calcio italiano ha una classifica stravolta, avrà una classifica stravolta da provvedimenti, una volta legati al nostro falso bilancio, una volta addirittura legati all'andrangheta, io mi chiedo il calcio italiano veramente dove andrà a finire. Ma, ripeto, questo non vuol dire assolvere chi ha fatto dei reati. Se ci sono, è giusto andarli a perseguire. Io come juventino, francamente, non è che... cioè, ripeto, mi interessa, mi è piaciuto il messaggio prima di un nostro ascoltatore che poi si è buttato nel pensare a stasera a Vlahovic, Colomani e alla nostra formazione, perché alla fine per me quello che conta è il campo, però ci sono tanti che vogliono stare dietro alle carte, alle situazioni legate ai tribunali, alle intercettazioni, e si appassionano e va benissimo così, fate, e se si ottiene qualcosa tanto di guadagnato. Ripeto, io non la vivo da juventino questa vicenda, io la vivo da cittadino che da molti anni sapeva che l'Andrangheta era dentro la curva dell'Inter, perché bastava vedere quando l'hanno svuotata la curva per omaggiare un boss per rendersi conto che non è una situazione normale in uno stato normale. Quel giorno lì non ho letto o sentito chissà quale indignazione, perché in Italia c'è un periodo nel quale tutto passa in cavalleria e va bene così.
Cose di calcio.
340-5425-324 per i vostri vocali e messaggi, ne stanno arrivando tanti. Ricordo anche che c'è la possibilità di scrivere su Twitch, quindi andiamo a sentire un vocale.
Buongiorno Radio Bianconera, buongiorno Paolo Rossi, buongiorno a tutti gli juventini, Lorenzo da Brindisi. Caro Paolo, in merito alla tua tesi giustissima, ciò che riguarda i contatti dei prescritti nei confronti delle mafie, Andrangheta, chiamiamola come vogliamo, la cosa che io desidererei è vedere loro che vincono lo scudetto, che vengono condannati, così anche i napoletani, per le loro malefatte sulle varie vicissitudini, e poi che venga tolto lo scudetto e ridato eventualmente all'Atalanta. Questo è il mio pensiero, ma ciò non accadrà mai, perché come hai detto tu, ci sono i palazzi che difendono, le preture che difendono, la FIGC, la Lega, la FIFA che difende i prescritti cartonati. Ciao, buona giornata.
Allora, io non ho parlato di palazzi. Io penso che non dobbiamo confondere tutto. So che, insomma, è un discorso che abbiamo fatto anche la scorsa settimana o due settimane fa per le scommesse. Cioè, quando succedono questi fenomeni, si tende a mettere tutto nello stesso calderone, perché noi siamo stati vittima di diverse situazioni. Poi magari bisognerebbe un po' un attimo capire perché a noi sono successe certe cose, come ci siamo comportati, che cosa abbiamo fatto per difenderci e tutti questi aspetti. Ma sono tutte cose di cui abbiamo già discusso da tempo. Io penso che mentre nel 2006 c'era un fortissimo interesse collettivo nel far fuori la Juventus e si sono trovate quindi tutti gli strumenti per farlo, partendo da un'idea molto forte sulla quale hanno costruito il teorema, cioè che i risultati del campo fossero alterati, che esistesse un sistema, la famosa cupola, e che quindi il gioco era falsato. Qui noi dobbiamo parlare di altro. Cioè, dobbiamo parlare di eventuali irregolarità di bilancio e eventuali infiltrazioni camorristiche, mafiose, ndranghetiste, eccetera. E se il calcio italiano, come ci ha detto il nostro ascoltatore, portasse alla squalifica di Napoli e Inter, allo scudetto dell'Atalanta, che a questo punto sarebbe uno scudetto a tavolino, io credo che il calcio italiano tempo 2-3 anni va a chiudere. Quanto ha pagato il calcio italiano lo scandalo di Calciopoli è del tutto evidente, perché il ridimensionamento che c'è stato dall'epoca ha fatto sì che per qualche anno chi non aveva vinto ha avuto modo di vincere anche abbastanza facilmente, e dopo ripristinato il nostro valore è tornato a non vincere più per ben 9 anni. Nel contempo il calcio italiano si è ridimensionato totalmente. Io da persona interessata al calcio italiano spero che tutto questo non succeda, che non vuol dire che non bisogna punire chi ha sbagliato, ma vuol dire avere senso delle proporzioni e soprattutto restituire l'idea che il calcio sia uno sport, che non sia una battaglia né politica né di civiltà. Vado a leggere questo messaggio. Allora, Fabio da Rò. Dunque, a me interessa che il caso sia come italiano ma anche come juventino, in quanto la disparità di trattamento mediatico e sportivo è molto evidente. Mi stupisce il fatto che tu non la colga. A me, quando mi trattate un po' da cretino, francamente mi fa sorridere. Può darsi che io lo sia, eh? Non voglio minimamente discutere questo. Però io non sto dicendo questo. Io sto dicendo che siete voi che vi stupite del fatto che ci sia un trattamento mediatico diverso tra calciopoli o questo fenomeno. A me non sembra che in questi mesi ci sia stato silenzio sulla questione delle curve. Io ho letto tanti articoli sul Corriere della Sera, appunto ci sono stati gli interventi di Saviano, non mi sembra che è diverso mediaticamente, c'è Giretti che ne parla ogni settimana, c'è stata una puntata di Report, non mi sembra che diverso è il legame tra questo e la giustizia sportiva. Ma voglio ricordare che in tutta la nostra vicenda la Juve alla fine appunto ha avuto una emenda per una situazione minima. Qui c'è qualcosa in più? Bene, proviamo a vedere che cosa succederà. Ma deve ancora finire. Mi sembra che le indagini siano in corso e che di volta in volta stanno uscendo nuovi pezzi. Che cosa questo comporterà è ancora tutto da capire. C'è chi mi scrive: sì, però la giustizia sportiva ha una tempistica diversa. Ma su questo no, io credo di no. Credo che non stiamo parlando del fenomeno calciopoli nel quale bisognava intervenire subito per far partire i campionati. E calciopoli poi andrebbe riletta, naturalmente, ognuno di noi ha le sue fonti, le sue idee, eccetera. Però la giustizia sportiva fece questo, sostanzialmente. Quindi un processo sommario nel quale qualcuno, tra l'altro, mi scrive: solo noi abbiamo pagato. Non è vero. Anche questo, juventino, dovevo smettere di dirlo. Non è vero che abbiamo pagato solo noi. Abbiamo pagato noi in maniera più pesante di tutti, perché venivamo considerati quelli a capo del sistema, della cupola. Ha pagato la Lazio, ha pagato la Fiorentina, ha pagato minimamente il Milan, perché il Milan è una squadra di potere e quindi nel momento, non ricevendo lo scudetto, ma nel momento in cui ha fatto capire che i diritti televisivi, ecco chi ha il potere in Italia, chi ha i diritti televisivi, non chi ha la Fiat, sarebbero crollati e gli è stata data esattamente la punizione per poter accedere alla Champions, ha pagato terribilmente la Regina, che è stata distrutta in quell'anno. Partiva con una penalizzazione mostre per un club di provincia. Quindi calciopoli è stato un fenomeno che partì, se ricordate, mediaticamente come Moggiopoli. Poi dopo un po' di intercettazioni si disse: attenzione, qui ci sono tutti. Meno alcuni che sono stati cancellati non dalla giustizia sportiva, ma dalla procura, dai carabinieri che non hanno visto delle cose. Quindi, questa è la situazione, è un po' diversa rispetto ad oggi. Su 2 anni fa, permettetemi di dire, cioè sulla questione delle plusvalenze, io ho trovato un atteggiamento un po' strano dalla Juve, che non ha combattuto questa battaglia, non l'ha combattuta né la dirigenza di prima né quella di adesso. Hanno cercato di limitare i danni e questo andrebbe capito dalla Juve. In parte è stato ancora più scandaloso rispetto a calciopoli, perché mentre su calciopoli c'era un fuoco mediatico enorme, voglio ricordarvi che alcuni della nazionale si chiese addirittura che non partissero, e su 2 anni fa non c'era questo. Io non ho trovato particolarmente grandi scandali mediatici. È stata una questione della procura e hanno avuto purtroppo via libera, e il via libera è stato determinato dal fatto che la Juve si è difesa per arrivare tra virgolette, a ridurre i danni, non per far saltare il banco. E questo bisogna chiederci noi il perché abbiamo fatto così, prima ancora di vedere qual è stato il fuoco mediatico. Paolo Rossi, che noia, che barba, mi scrive un messaggio non firmato, mi piace molto perché cita Raimondo Vianello e Sandra Mondaini, la barba ce l'ho, che io sia noioso può anche essere vero, ci mancherebbe altro, però intanto mi ascolti, e quindi se mi ascolti vuol dire che in qualche maniera, e non hai ancora cambiato canale, vuol dire che in qualche maniera qualcosa riesco ad ottenere, e va bene così. Andiamo a sentire un altro vocale.
Paolo, sono Paolo da Ferrara. Ok, nessuno ti vuol dare dello stupido, ci mancherebbe, sei un grande professionista, io ti ho ammirato anche quando eri a Juventus Channel, ci mancherebbe, però che ci sia una disparità è sotto ogni ombra di dubbio, cioè nel senso che noi abbiamo un trattamento che altri non hanno sicuramente. Poi se si parla di procure è meglio che lasciamo perdere. Anche ieri hanno tentato, nonostante il lutto nazionale, hanno tentato di giocare il sabato. Il signor Marotta ci ha provato anche ieri, solo che sono talmente vergognosi in Lega che non gliel'hanno permesso, ma se succedeva anche questo. Sono tanti esempi, comunque anche noi non siamo degli stupidi, cioè noi quando giriamo, andiamo nel bar, andiamo allo stadio, siamo sempre soggetti a essere considerati dei ladri, e questa nostra situazione ci dà molto molto fastidio, almeno a me dà molto fastidio. Nessuno discute che tu abbia ragione o meno, ma anche noi, cioè, anche noi abbiamo la nostra idea, e secondo noi c'è una disparità sia a livello politico istituzionale che non è uguale. Ti saluto e sono Forza Juve.
Ma io non capisco perché mi fate fare una parte che io non voglio avere e non credo di avere. Io non sono parlaraio della lamentela, nel senso che qui, se ci vogliamo sfogare sulla disparità di trattamento della Juve, che mi sembra evidente, cioè mi sembra che stiamo ragionando su qualcosa in cui io non capisco che cosa vogliamo, a cosa vogliamo arrivare. Io dico sempre ai juventini che si lamentano: ma perché non organizzate qualcosa? Ma perché allo stadio non si crea la protesta? Perché poi non si fa nulla, questo è il punto. Noi siamo andati in Serie B, che a Torino c'erano 5 persone in piazza, a Torino. Quindi la disparità di trattamento esiste, certo. E l'abbiamo vista tutti, certo. Sappiamo come è andato una serie di fenomeni. Io mi interrogo, ripeto, rispetto a 2 anni fa, su perché la Juve, alla prima, diciamo, al primo messaggio della procura, crolla il castello. Avete letto tante interviste di Andrea Agnelli da allora ad oggi su questa vicenda? Io no. Eppure, forse mediaticamente abbiamo gli strumenti o no? La Juve ha qualche rapporto con i giornali o no per riuscire a incidere? Giorno dopo la nascita della Superlega, Andrea Agnelli era in prima pagina di Repubblica a raccontare il progetto. Il giorno dopo che Andrea Agnelli ha fatto le sue dimissioni, in una vicenda nella quale quindi abbiamo non combattuto ma abbiamo lavorato per ridurre i danni, e in qualche maniera ci siamo riusciti pur prendendocele di brutto perché abbiamo avuto un danno particolare, che è quella della esclusione dalla Champions League, e quindi una serie di problemi di carattere economico non banali, la Juve come si è difesa? Mediaticamente? Cioè siamo noi, cioè quello è il problema, siamo noi che siamo i primi a non difenderci mediaticamente. E quindi è questo il tema vero. Intanto, poi sulla disparità di trattamento, ma possiamo parlarne fino a... ma stiamo parlando tra di noi. Cioè, ripeto, se noi vogliamo creare opinione pubblica, a parte che, perdonami Paolo, ma io vado come te ai bar e mi trattano come da ladro da sempre, e rispondiamo, ma come dire, se questo è il livello, rispondiamo, diamo dei ladri a loro. Ma non è che se il giorno che squalificano l'Inter abbiamo la certificazione del fatto che anche loro sono ladri, o noi siamo diventati dei ladri veri perché ci hanno squalificato. Per cui continueremo ad andare avanti così. Ma ripeto, io francamente, l'ho detto prima, se io devo parlare di calcio in cui il livello è i ladri, e i prescritti, e di qua e di là, non mi appassiona più. Cioè, io non lo faccio. io non lo faccio. Questa è la mia situazione. A me piace parlare di calcio perché mi piace il calcio. Se deve diventare politica, cioè se dobbiamo ragionare, voglio che ci siano delle persone competenti per fare questo. Non lo sono io. E credo che anche non lo siate molti di voi. E quindi mi fermo lì, cioè nel senso che non, è un tema che non... E non credo in questo di essere molto ingenuo, credo di essere uno che gli piace il calcio, punto. E quindi gli piace vedere le partite e capendo benissimo, che mi verrebbe a dirla così, non posso difendere io la Juve se la Juve non si è difesa prima. Se il mondo Juve in generale, che ha fior di opinionisti nell'anno delle plusvalenze, ma io non ho sentito uno dei nostri tifosi eccellenti intervenire su questa vicenda. E allora mi chiedo, forse avevamo qualcosa da nascondere? Perché, perché esistono i juventini. Quindi parliamo tra di noi, ci sfoghiamo tra di noi e continuiamo così. Cresce, secondo voi, a parlare a Radio Bianconera in continuazione di questi temi, cresce il sentimento popolare? Io non penso. Ammesso e non concesso che un sentimento popolare possa incidere sulle vicende. Io lo dico sempre, gli juventini devono rendersi conto che quando sei minoranza, perché noi siamo minoranza, nell'essere maggioranza, cioè nell'essere la squadra che ha più tifosi, siamo minoranza. Noi ci abbiamo contro tutti, tutti. E lo sapete bene, chi vive in qualsiasi città sa che il fiorentino odia la Juve, il napoletano odia la Juve, il romano odia la Juve, il bolognese odia la Juve. Noi siamo odiati da tutti, questa è la nostra situazione. E quindi non la cambia la punizione dell'Inter. A Roma, quando parlano degli scudetti che gli hanno rubato, parlano del gol di Turone, non del 2010 in cui De Rossi disse delle cose pesantissime sull'Inter. Cancellata proprio nella loro memoria. Se però c'è un Juve-Roma, fanno l'elenco dei torti. Questa è la nostra realtà. Dobbiamo combatterla, sì, ma non combattiamola qui dentro, che parliamo tra di noi. Combattiamola fuori, perdonatemi. Perché a parlare tra di noi, che cosa comporta questo? Che ci lamentiamo. Vogliamo fare la radio della lamentela? Ma facciamo. Infatti io vi ascolto, vi rispondo, leggo i vocali, non li censuro. Anche quelli che mi danno del noioso, ma va benissimo. Però non ne trovo molto l'utilità e il piacere, soprattutto. Perché se vogliamo combattere, andiamo fuori. Cioè, allora, i juventini vadano nelle televisioni, vadano nelle altre radio, eccetera, eccetera. Dopodiché è noto che lo juventino gli piace il campo e quindi non parla mai. Noi non siamo una tifoseria legata alla lamentela, al torto arbitrale, eccetera, tendenzialmente. Ma se si deve diventare così, io no, ma chi può farlo lo faccia, tanto di guadagnato. E tanto, se questo dovesse cambiare in qualche maniera gli umori in questo paese, ma a me non sembra proprio, non mi sembra che ci sia questo tipo di movimento, diciamo, culturale. Buongiorno Paolo, in merito alle dichiarazioni di Saviano, sento che in molti non sono aggiornati, ti invito ad andare sul canale YouTube del Sovracitato, dove 5 mesi or sono è stato uno dei primissimi a parlare delle doppie curve tra omicidi e 'ndrangheta. Sì, ma infatti io non ho detto su questo caso, io ho detto su casi diversi che riguardavano il Napoli. E ripeto, mi sembra che parlarne in questi giorni sia un elemento preciso, insomma, di pressione, che va bene così. Vedremo chi lo raccoglierà e che cosa questo potrà determinare nel corso del tempo, visto che Saviano una certa influenza ce l'ha. Ecco, siamo stati mesi a vedere storie di curva, però non era intervenuto ancora un grande giornalista, e vediamo se questo determinerà qualcosa anche in seno alla giustizia sportiva. Buongiorno Paolo, Francesco da Calabria. Ma non si era detto che la giustizia sportiva viaggia a parte in confronto a quella ordinaria? Non si era detto che al di là dell'innocenza deve essere celere? Beh, evidentemente qui stanno leggendo le carte. Siccome sono carte, penso, discretamente interessanti e anche foriere di sviluppi. Insomma, se vai a condannare un dirigente o un giocatore perché ha un legame con la criminalità organizzata, stai dando un messaggio molto forte, molto forte. E quindi staremo a vedere che cosa andrà a succedere. Saviano parla solo per interesse, scrive Daniele da Trento, ma certo che ognuno ha il suo interesse poi anche mediatico nel fare le cose, non ci mancherebbe altro. Vocale!
Andrea da Bruxelles, allora l'argomento della non difesa della Juventus e della poca reazione dei tifosi juventini, a mio parere è un argomento molto debole. Perché bisogna vedere le condizioni, il contesto in cui la Juventus è stata condannata. C'è un contesto assolutamente senza garanzie per la difesa. Cioè, in realtà basta avere tre uomini ai posti giusti ed oggi l'Inter potrebbe andare in B, perché ce ne sarebbe ben più di cose ben più gravi di quelle che hanno condannato la Juventus. Quindi non ci sono garanzie per chi viene attaccato e gli attacchi sono di natura assolutamente arbitraria, direi quasi mafiosa. Quindi come ti difendi da questo? Secondo me l'analisi è un po' più complessa, la state secondo me semplificando un po' troppo. Buongiorno.
Non credo di aver semplificato l'analisi, e soprattutto nel momento in cui tu mi parli di mafia, io su questo non ci scendo. Credo che la Juventus, in relazione al capitolo plusvalenze, avesse tutti gli strumenti per difendersi, anche mediaticamente e soprattutto. Perché Andrea Agnelli si è dimesso rispetto a questo? Perché? Siamo gli unici che si dimettono quando vengono indagati. Gagliani e Milan ha avuto una serie di procedimenti, non si è mai dimesso, mica Berlusconi si è mai dimesso per queste cose. Però se mi parlate di mafia, state parlando di un argomento troppo serio per liquidarlo in questa maniera, e quindi non ci sto a pensare che il calcio italiano sia in mano alla mafia. Prima mi sentivo dire anche ieri Marotta ci ha provato, a parte che un grande dirigente secondo me deve provare a fare i suoi interessi, deve provare a fare i suoi interessi. Da quel che è uscito fuori ieri, in realtà l'Inter non ha voluto giocare sabato. Ci hanno provato? Può darsi, non lo so, questo non lo so. Però sulla base di che cosa viene detto? C'è qualche dichiarazione pubblica? Perché in Italia si alimenta molto questa cultura di un giornalismo fatto di voci, di rumor. Se c'è qualcuno che ha davvero la coscienza che l'Inter abbia tentato di giocare sabato, andandosi ovviamente a esporre a, tra virgolette, non diciamo una brutta figura, un'anomalia, la Lazio ha protestato per quello che è successo, ha fatto un comunicato. Così si fa nel mondo contemporaneo. Se andiamo a parlare di voci per alimentare il tema della Marotta League, ripeto, stiamo applicando il nostro metro di giudizio a eventi di cui io francamente non so che cosa è successo ieri in Lega, se non il fatto che, come al solito, ho visto una certa incompetenza che giustifica solo in parte, perché c'è stato un comunicato del governo in cui sostanzialmente ha imposto il lutto collettivo a tutti, lo sta cercando di imporre anche sul 25 aprile, e questo credo che abbia sparigliato i giochi all'interno di un mondo dove cosa conta? La televisione. La televisione ti mette delle pressioni, tanto è vero che oggi noi giochiamo tutti alle 18:30 per permettere a tutti di vedersi in santa pace e quindi di fare audience e quindi di generare denaro il derby delle ore 21. Ma non credo di aver detto niente di originale.
Cose di calcio.
340-5425-324, sono arrivati molti messaggi vocali, oggi tutti su argomenti legati soprattutto alle esternazioni di Roberto Saviano. Quindi, ma perché mi preparo su Parma-Juve? Ma oggi c'è solo un dettaglio, insomma, che c'è una partita di calcio, perché l'argomento che interessa è un altro, e quindi lo abbiamo affrontato con molti vostri messaggi e con qualche mio pensiero. Andiamo a sentire un vocale.
Ciao, grande Paolo, sono Enzo da Grosseto. Ti voglio dire che sono d'accordo con quella, con la, le cose che sono state dette finora da te, riguardo anche noi tifosi juventini. Non siamo per fare tanta ciara, tanto proteste via scorrendo. Siamo abituati troppo bene, si critica fra noi e magari si snobbano gli altri, ma a me va bene anche così. Io dico sempre forza Juve, penso alla Juve, alla nostra Juve e basta, agli altri non me ne frega niente. Ciao, forza Juve, oggi si vince a Parma.
E speriamo, ti ringrazio di questo messaggio. Sabrina, ciao Paolo, stavo per scrivere ma mi hai preceduto, che la cosa assurda fu non rimuovere Pecoraro e punirlo, ma è tutto passato in silenzio. Ripeto, Pecoraro è quello che va a trattare davanti a tutti con Jenny a Carogna, e quel giorno lì che fu una delle pagine secondo me più umilianti dello Stato italiano in relazione alla violenza nel calcio, non ci fu né a né ba rispetto a questo tipo di comportamento. Ringrazio Andrea per il messaggio. Io dico sempre, quelli che mi fanno i complimenti io li ringrazio ma non li voglio leggere, mi piacciono di più quelli, no, non che mi piacciono di più, mi piacciono loro, però poi sembra che uno...
Dottor Rossi, volevo farle i complimenti.
Ecco, grazie Manuel che è appena entrato. Luca, noi con il problema dell'Inter saremmo stati seppelliti e distrutti, la verità è tutta lì. Finché una società non batterà i pugni, noi dobbiamo stare con due piedi in una scarpa, e finché perdiamo e siamo inermi, per noi andrà tutto bene. La Juve deve consolidare il suo potere anche a livello politico. La Juve è stata, a me sembra che ogni tanto la Juve sia una squadra, una società che pensa alla questione del potere, dei media, insomma di quella che oggi è la comunicazione contemporanea, in maniera un po' arretrata. Lo dico da persona che ci ha lavorato dentro, quindi non è che mi chiami fuori da questo. E mi sono sempre dato questa risposta. Ma non perché io sia per fare la guerra, anzi, io penso che la Juventus sia molto attenta a proteggere i propri giocatori. La Juve è una società che non fa polemiche e i giocatori dicono che questo è un aspetto buono, che li fa vivere bene, che gli dà degli stimoli e che ci caratterizza, perché la Juve non cerca alibi, la Juve semmai paga a volte dei prezzi per cose addirittura non successe, e questo è ciò che siamo noi, non dico io o voi, siamo noi come juventini, siamo noi come società. La Juve ha sempre avuto la capacità, quando c'erano l'avvocato, il dottore, cioè Gianni Umberto Agnelli, magari di ridurre i problemi a una singola battuta. Ma noi non siamo il Milan di Silvio Berlusconi, che ha costruito un impero mediatico e sulla base di quello ha promosso delle idee, diciamo così, ha promosso una cultura del calcio sua, l'ha fatta anche imporre. Noi in quella fase lì eravamo forse un po' legati a un vecchio mondo, e nella nuova fase non è cambiato molto, nel senso che è cambiato nel momento in cui abbiamo dimostrato, attraverso il lavoro di Andrea Agnelli, di avere una grandissima competenza. La Juve ha cambiato il calcio italiano negli ultimi anni. Ed è per questo che bisognerebbe chiedersi perché poi questo nostro modello non è riuscito a restare in piedi. Ed è una riflessione che io penso che vada fatta non con l'ottica del lamentarsi, ma semmai con il bisogno di guardarsi dentro. E questo è il punto. Cioè, perché oggi Andrea Agnelli non è più il presidente della Juventus? Lui che addirittura ha tentato di cambiare il calcio europeo e mondiale, di conseguenza, perché se cambi l'UEFA cambia anche tutto il resto. E questa è la riflessione che mi piacerebbe fare e sentire da chi c'era. Ma noi quando perdiamo le battaglie scompariamo, questo è il punto. E quindi si fa fatica poi a fare delle riflessioni un po' più approfondite. Vocale!
Ciao ragazzi, buongiorno, Mimmo dalla Calabria. Noi anch'io molto spesso ce la prendiamo con chi non fa il suo dovere, che è vero, perché come sta dicendo un ascoltatore, chi non ha garanzie, chi viene attaccato se non ha nelle parti alte chiaramente qualcuno che lo possa difendere. Ma io penso sempre, ho sempre pensato, che l'errore più grande lo ha fatto la nostra società. La nostra società è stata dal 2006 e poi continuando, e non so qual è il motivo per cui una società così grossa, così grande e così economicamente forte abbia deciso di dare, di darsi in pasto a questi, diciamo, chiamiamoli pure burocrati dello sport, quello che vogliamo, insomma, no?
E la domanda che mi faccio anch'io e che credo sia giusto farsi, quindi io su questo mi interrogo e non so le risposte, francamente, se non quella che vi ho detto prima, cioè che poi ad un certo punto la Juve accetta, diciamo così, le sconfitte politiche, definiamole così, o se volete giudiziarie, e riparte e prova a dimostrare quello che ha sempre fatto, cioè la sua forza nel campo. Questo mi sembra evidente, ma che la Juve non abbia fatto una riflessione sul potere, cioè su che cosa ci voglia oggi nel 2025, io dico anche un po' prima, per essere una società forte, a me lo dimostra anche la vicenda della Superlega, perché noi non eravamo gli unici promotori, ma di fatto siamo gli unici che ci sono rimasti in mezzo, e il modo in cui è stata presentata quella vicenda è un modo che ancora mi sorprende, insomma, e in modo, ecco, quella sì che l'ho trovata un po' una vicenda ingenua, perché se vai a cercare di fare la rivoluzione ti devi armare e non puoi andare a mani nude. E che cosa intendo dire? Intendo dire che non è sembrata una rivoluzione, o non è sembrata una riforma del calcio, è sembrato un colpo di Stato, e i colpi di Stato non funzionano, e quindi già quello ti dimostra, e noi su quel colpo di Stato ci siamo stati dentro, mentre gli altri sono appena furbescamente hanno visto che il vento era cambiato e che non era riuscito, via, e non hanno pagato nessun prezzo, già solo questo. Però stiamo parlando di fior di professionisti, che erano nella vicenda, e di società con capitali da milioni di euro, quindi su questo farei qualche riflessione. Scommettiamo che Inter e Napoli insabbiano tutto, accetto scommesse, ma sulle plusvalenze del Napoli io non vedo questo grande movimento, quindi io francamente pensare che le plusvalenze del Napoli portino a qualche provvedimento non penso. Non penso anche perché, perdonatemi, noi avevamo tutte le ragioni su quella vicenda, ma abbiamo fatto male a fare un certo tipo di plusvalenze. Cioè, il metodo Paratici, non il libro nero di Paratici, a me quello non interessa, nel senso che purtroppo è stata una montatura e ha dimostrato tutta una serie di vicende. Ma il modo in cui la Juve ha gestito i bilanci in quegli anni, secondo me, è stato un modo sbagliato. Pagare 80 milioni a Arthur e dare Pjanic 80 milioni è chiaramente una plusvalenza gonfiata. È regolare? Certo che è regolare, ma è stato un errore. E ha dato modo di creare un certo clima nei nostri confronti. E non ne avevamo bisogno, questo è il punto. Non ne avevamo assolutamente bisogno, perché la Juve di Andrea Agnelli fino ad un certo punto è stato un modello economico perfetto. Perché siamo andati a cambiarlo non l'ho capito ancora. Se è stato Cristiano Ronaldo, se è stato altro, il cambiamento della nostra dirigenza, l'uscita di Marotta e via discorrendo. Ci siamo fatti un po' del male da soli, il che non vuol dire che avessimo torto nella vicenda delle plusvalenze, Ma certo, abbiamo sbagliato un po' di cose. E non è il fatto di essere juventino che non me le fa pensare queste. Andiamo a parlare con Niccolò Ceccarini. Ci concentriamo un attimo sul campo, visto
buongiorno a tutti.
Ciao Niccolò. Allora, mi dici la tua su questa giornata particolare, chiamiamola così. Io poi, francamente, penso che sia normale tutto quello che è successo, nel senso che ho la sensazione che se si fosse giocato lunedì, oggi avremmo un dibattito tossico su questa vicenda, quindi meglio così, meglio onorare la scomparsa di una grandissima figura, fare un po' di sacrifici che immagino che per molti siano anche molto alti, perché questi vengono sempre un po' dimenticati, cioè quelli legati alla logistica, però va bene così, insomma. Pensi che questa lunga attesa avrà degli effetti sulle squadre?
Ma no, io sinceramente pensavo che fosse preso un provvedimento diverso, nel senso che comunque ci sono state delle squadre che hanno dovuto fare una trasferta abbastanza impegnativa, penso l'Udinese a Torino, la Fiorentina a Cagliari. Secondo me è stato giusto, più che giusto, rispettare ovviamente il lutto mondiale della morte di Papa Francesco, però io ecco avrei giocato di martedì e non di mercoledì. Sinceramente non ho capito perché si è voluto spostare di due giorni, quando magari si poteva fare già anche ieri questa partita per molte squadre, quindi anche a livello logistico si sarebbero potuti risparmiare delle difficoltà, perché per esempio la Fiorentina è rimasta a Cagliari e dobbiamo in questo senso sottolineare la grande disponibilità della società rossoblu, che ha permesso alla Fiorentina di allenarsi al centro sportivo di Assemini. L'Udinese, se non ho capito male, insomma, ha dovuto riorganizzarsi, forse quella più o meno che ha avuto meno difficoltà è stata la Juve, perché da Parma a Torino la distanza è un po' più ridotta, però francamente questa situazione, Genoa-Lazio, ecco, quindi nel momento in cui giochi giustamente è giusto rispettare il lutto mondiale del Papa, però ecco io avrei giocato martedì invece che oggi, però a questo punto l'importante è che il calendario vada avanti, e secondo me bisognava per forza di cose ritornare anche a giocare, e vedremo oggi queste squadre come risponderanno in campo.
Niccolò, non hai la sensazione, poi ieri ci sono state anche polemiche sul sabato, la possibile deroga all'Inter, un po' di voci.
Che era stata concessa, sì.
Ecco, però non hai la sensazione che ci sia un problema di, come dire, tempistica delle decisioni? Che capisco che sia molto difficile in certi momenti, però faccio questo esempio. Il primo comunicato della Lega nel giorno di lunedì fa riferimento addirittura a rinvii a data da destinarsi,
che
ha generato il panico, perché a quel punto lì sembrava che addirittura, insomma, poi ricordiamoci che il campionato può avere una coda con la finale di Champions League, con uno spareggio, poi c'è, Paolo, il mondiale, no?
Io credo questo, io quando abbiamo saputo alle 10 del mattino la notizia morte del Papa, io chiaramente ho cominciato a chiamare un po' i dirigenti di Serie A per capire, evidentemente era chiaro, no, che sarebbe stato sospeso tutto, era evidente, era abbastanza scontato, però ecco magari cercare di capire subito quali potevano essere le date, perché tieni presente che la Fiorentina aveva la Conference contro il Betis di Siviglia e altre squadre magari non erano impegnate, però comunque avevano un calendario abbastanza fitto, e quindi si parlava addirittura di una decina di giorni.
Io esatto,
penso che dovesse andare addirittura ai primi di maggio, cioè a quella settimana lì. Addirittura credo che la Juventus pensasse di giocare mercoledì 7 maggio questa partita. Invece poi hanno ricambiato, e meglio che si sia anticipato tutto, te lo dico, perché francamente sarebbe stato un problema grosso non giocare o trovarsi a giocare delle partite troppo ravvicinate, perché poi comunque c'era anche la Champions dell'Inter, quindi... però sai, questo, diciamo, devo dirti la verità, in questo caso mi sento tra virgolette di non essere, diciamo così, severo nei confronti delle decisioni prese, perché secondo me non si poteva fare diversamente. In altre situazioni invece abbiamo visto quanto invece è stato difficoltoso riorganizzare le partite, e questo secondo me, insomma, per una Lega non è certo il massimo, ecco.
Ti faccio ancora una domanda che mi incuriosisce, perché è una riflessione che ho fatto. Sembra che il calcio sia rimasto, tra virgolette, l'unico mondo che non può vivere una sua normalità. Mi spiego. giustissimo il lutto per una figura così importante, lo dico da non credente, quindi guarda, proprio voglio sottolinearlo con 8 righe. Mi piace l'idea che un paese si fermi per onorare una figura così importante come Papa Francesco. Però, e lo dico senza alcuna polemica, sia ben chiaro, mi sembra che il calcio e lo sport in generale siano gli unici mondi chiamati a fermarsi. Cioè, non chiudono i cinema, non chiudono i teatri, non chiudono i negozi, non chiude nulla nella vita civile. Il calcio sembra che non possa fare altrimenti. Come ti spieghi questo? È perché è collegato all'idea di festa e traiamo l'elemento positivo o perché?
Non lo so darmi una spiegazione, perché è chiaro che il calcio oggi muove tantissimi interessi e quindi magari uno può pensare che se si ferma il calcio si fermano anche tantissime situazioni che sono collegate al calcio, perché oggi credo sia la terza industria del paese, no? E quindi a maggior ragione produce talmente tante soluzioni economiche che non si può trascurare questo aspetto. Sai, il calcio è molto particolare, perché è uno sport che tutti considerano, di cui tutti parlano, e che però spesso e volentieri è il primo, no, che viene chiamato in causa a dare delle risposte. E secondo me, non, in parte sono d'accordo con te, non è che proprio il calcio debba essere l'unica vera risposta a determinate situazioni. Però ecco, dare un'analisi sul perché poi il calcio deve fermarsi sempre comunque, in questo caso non lo so, però ti dico, in altre situazioni posso anche essere d'accordo con te, su questa si doveva fermare, punto e basta.
Certo.
Non c'erano altre discussioni, non c'erano altre soluzioni, tanto più che Città del Vaticano è qui in Italia, noi abbiamo l'onore di ospitare il Papa e questo bisogna sempre rispettarlo.
Ascolta Nicolò, cos'è cambiato in classifica? Mi spiego, credo che molti di noi avessero fatto anche la bocca a un eventuale terzo posto. Il successo dell'Atalanta e anche il loro calendario, successo con il Milan, fa pensare che in realtà il posto sia solo più uno, c'è il quarto. E come, cosa pensi che stia, perché insomma i 3 punti del Bologna sono 3 punti pesanti, quelli con l'Inter.
Sì, però io guarda, io ti dico questo, io ho visto la Juventus diversa rispetto al recente passato, l'ho visti più grintosi, l'ho visto più agonisticamente pronti, li ho visti vogliosi di arrivare a questo risultato finale, probabilmente anche Tudor si gioca tutto il futuro e quindi a maggior ragione ho visto una squadra diversa. Secondo me la Juventus nelle 4 si va, questa è la mia idea, perché vedo comunque una squadra che sta rinascendo. È chiaro che questa lotta col Bologna, che ha battuto l'Inter, mette il Bologna nelle condizioni di poter essere un pericolo importante, però ho guardato anche il calendario della Juventus, il Bologna ce l'ha peggio rispetto alla Juve come calendario, quindi non è semplice. Comunque qualsiasi risultato farà oggi il Bologna è comunque un altro grandissimo risultato, quindi sì, vedo, guarda, secondo me la lotta Bologna-Juventus-Atalanta terzo, quarto, quinto posto, secondo me è tutta lì.
Senti, insidie di oggi, la Juve, te ne propongo alcune. La prima, la Juve non è ancora passata in svantaggio, speriamo naturalmente che questo non capiti, però in qualche maniera ha saputo governare e anche gestire i 3 incontri precedenti, raccogliendo 7 punti su 9. Secondo te questa è una squadra che ha le risorse adesso con Tudor per reagire a un'eventuale difficoltà imprevista?
Ma io ti dico di sì. Guarda, io penso che questo sì accadrà. Vorrei capire che cosa accade invece su altri giocatori sul mercato, perché per esempio con Seisao non so se, visto che il modulo di Tudor lo sta un po' penalizzando, anche Costa non sta giocando, quindi secondo me ci sono dei punti di domanda, che cosa succederà con Colomani, più che altro è capire se questo modulo è un modulo che può penalizzare alcuni giocatori e questo potrebbe rimettere in discussione eventuali distacchi. Però insomma, io le sensazioni che respiro sulla Juventus mi sembrano abbastanza diverse rispetto al recente passato. Poi sono 3 partite, sono 7 punti, quindi può ancora succedere di tutto, però insomma, se la Juventus sfrutta al meglio il calendario se la gioca fino in fondo per la Champions, e quindi io credo che la squadra insomma sia consapevole di questo grande traguardo, che oggi forse è il traguardo minimo ma è il grande traguardo che può fare la Juve da qui alla fine, ovviamente pensando anche al mondiale per club che ci sarà da metà giugno.
Colomani, il suo caso, come lo vedi? Visto che oggi è una opportunità forte, perché potrebbe partire titolare. Secondo te un buon finale di campionato indurrà la Juve a riscattarlo, a mettersi attorno al tavolo con il Paris Saint-Germain?
Le idee ce l'ho molto chiare, io ce l'ho chiare, e ovviamente ce l'ho chiare perché penso di aver interpretato il pensiero della Juve, e loro vogliono fare un prestito oneroso con diritto di riscatto sui 50 milioni di euro, perché poi devono calcolare l'ammortamento al Paris Saint-Germain. A queste condizioni lo tengono, se invece gli dicono di acquistarlo a titolo definitivo non lo tengono. Vega, secondo me, difficile che resti, perché comunque loro hanno il rientro di Cabal, il rientro di Bremer, e non hanno necessità, insomma, di andare a tenere questo giocatore, per cui io sono curioso di capire che fanno con Conceição, perché con Conceição visto con Thiago Motta era forse il giocatore più di ogni altro, si meritava le attenzioni, e Conceição con Tudor è sicuramente più penalizzato dal modulo, e non so se vale la pena a questo punto, se la Juve va in una certa direzione, riscattarlo o meno, anche se per me la partita è ancora aperta.
E ultima cosa, tu pensi che di fronte al raggiungimento dell'obiettivo, cioè del quarto posto, Tudor sarà sicuramente l'allenatore della Juve, o pensi che ci possano essere degli sviluppi? Perché molti legano, ad esempio, le ultime esternazioni di Conte come un vinco non vinco, io me ne vado, e quindi c'è un'altra sponda. Qual è la tua opinione?
Guarda, Io ho un'idea che, secondo me, se Tudor arriva in Champions e fa un buon mondiale per club, abbia buone possibilità di rimanere alla Juventus, ma se si libera un allenatore come Conte potrebbe non bastare.
Quindi la priorità sarebbe Conte, diciamo così.
Beh, io non so se è la priorità Conte, però se un Conte libero farebbe riflettere ugualmente la Juventus, mettiamola così.
Grazie Nicolò, grazie per il tuo intervento, buona giornata.
Buona giornata, a presto.
Ciao, abbiamo parlato col direttore di Tutto Mercato Web e abbiamo fatto quindi il punto non solo sul campo, ma anche sulla relazione tra il campo e il mercato. E vado a leggere ancora un messaggio. Paolo, ieri Buccentini a Sky parla di pressione di Marotta per giocare di sabato, ma al di là di questo, nel pomeriggio viene dichiarato che le partite saranno spostate successivamente e che l'Inter avrà una deroga. E allora mi chiedo perché viene concessa una deroga se l'Inter non ha chiesto la deroga. È stata una pessima gestione dell'Inter, ma i fatti sono evidenti. Ma Buccentini è un giornalista molto serio, tra i più competenti in Italia, quindi io mi fido anche di quello che dice lui. Certo, capisco da un lato l'Inter che deve giocare col Barcellona, voler avere un giorno in più, e sono felice del fatto che però questo giorno alla fine non sia stato trovato, perché il lutto vale per tutti, o non si può effettivamente fare figli e figliastri. E quindi alla fine, in maniera magari abborracciata, ogni tanto in Italia qualcosa la si riesce anche a rispettare, anche se le vie sono piuttosto tortuose.
Cose di calcio.
340-5425-324 per i vostri vocali, i vostri messaggi. Vado a leggerne uno. Paolo da Formia fa un lungo, glielo riassumo, ma insomma sostanzialmente dice: ma perché noi tifosi juventini abbiamo esultato per il gol del Bologna? Guardate che la Juve a questo punto rischia di arrivare quinta, il Bologna va in Champions, e se noi non andiamo in Champions sono guai per il prossimo anno. Io l'Inter la tifo contro il Barcellona. Tutto giusto, devo dire che io istintivamente non avevo visto la partita, ho guardato gli ultimi 10 minuti, al gol di Orsolini me ne rendo conto, ho esultato, e l'ho anche scritto in un Twitter, che è l'anomalia del tifoso, insomma, questa. Perché? Perché nella lotta a scudetto spero che l'Inter lo perda, e quindi istintivamente, poi tra l'altro anche il gol proprio all'ultimo secondo mi ha reso felice. Poi chiaramente ho pensato immediatamente dopo al fatto che questo potesse complicare un po' la nostra situazione, ma la Juve, ricordiamolo, la Juve ha in mano la possibilità di arrivare quarta, esattamente come Napoli e Inter hanno la possibilità di arrivare prime, poi eventualmente farò spareggio. Cioè, se noi facciamo tutti i punti a disposizione, la Juve è quarta, a partire da stasera, che è una gara molto importante. Davide Assoncino, ciao Paolo, hai notizie di Douglas Luiz? Beh, stasera sarà in panchina, io spero che veramente qualche minuto prima poi lo faccia. Tra l'altro Tudor ha parlato di lui in termini molto lusinghieri, facendo anche un riferimento al possesso di un gran tiro, e stiamo a vedere se avrà un po' di spazio, perché altrimenti penso che la storia sia purtroppo destinata veramente a finire. Vocale, Manuel.
Ciao Paolo, Luciano da Prato. Le cose sono cambiate nel momento in cui c'è stata una vera e propria circonvenzione di incapace, perché la Juve è entrata in mano, è andata in mano a procuratori e DS di altre squadre. C'è stato un delirio di onnipotenza di una persona che si è creduta capace di fare tutto e invece era solo lo scemotto da circuire, e purtroppo ti dico ancora di questa cosa qua non ci siamo liberati. Ciao.
Ma immagino, io preferirei che quando fate dei messaggi fate nomi e cognomi piuttosto che definire scemotto qualcuno, perché io credo di aver capito a chi ti stai riferendo, però però io penso che i problemi siano piuttosto articolati, e la Juve forse, la dico così, culturalmente non era neanche preparata a un dominio così totale come quello che abbiamo vissuto. Cioè, quando noi facciamo riferimento ai problemi di oggi, che sono reali, che stiamo vivendo, che stiamo patendo, perché adesso è da diversi anni che la Juve non è più competitiva, dobbiamo anche ricordarci che forse è un po' la storia di chi domina molto, troppo, perché noi abbiamo dominato troppo rispetto alle normali situazioni del calcio italiano, ma anche internazionale. Noi non siamo il Bayern, evidentemente, che a questa abitudine e a questa attitudine ci è arrivato prima, e quindi quello che abbiamo goduto prima un po' lo stiamo pagando adesso, perché non siamo riusciti a rinnovarci fino in fondo continuando a vincere, però l'abbiamo fatto per tantissimo tempo. Quindi io, prima di insultare una persona che ha fatto parte forte di un periodo così virtuoso, ci penserei, il che non vuol dire che non abbia commesso errori, ma se tu non fai nome e cognome non lo faccio neanche io, ci mancherebbe altro, perché non approvo questo modo di ragionare. Perdonate la franchezza, ma ogni tanto mi sembra che deroghiamo dalla normale comunicazione, e quindi non mi sembra il caso di andare a insistere. Carlo, la fine di Ligure. Che calcio sia un'altra cosa si era capito con la vicenda Superlega, con l'intervento di capi di Stato e politici vari. Ma certo, ma se fai un'operazione con quella della Superlega, o l'hai costruita politicamente, che vuol dire che vai a fare lobbying nei luoghi giusti, cioè ti porti dietro, cioè, non vi deve sfuggire il fatto che in Italia ad un certo punto c'è stato un signore che calcio e politica l'ha messa insieme e ha rafforzato entrambe le cose, l'aspetto di uno con l'altro, no? E credo che molti di voi magari l'abbiano anche votato e ha determinato dei cambiamenti profondi, tanto in un campo quanto nell'altro. Il fatto che si pensasse che un gruppo di società europee senza una sponda politica potesse cambiare un luogo così di potere come l'UEFA e un settore economico così importante come il calcio, perché economicamente vale milioni e milioni di euro, io l'ho trovato una cosa un po' ingenua e quindi l'abbiamo pagata decisamente. Anche se poi sul piano dei principi sono passati degli elementi di novità e di giustizia, come sappiamo, dalle sentenze, però questo è il fatto che la Superlega non c'è, e questo è assolutamente reale. Allora andiamo a sentire un altro vocale.
Ciao Paolo, Adriano della Ferrandina.
Ciao Adriano.
Voglio dire che invidio la tua fiducia che hai verso la giustizia, sia sportiva che ordinaria. Però io non sono così. Dopo quello che ho visto e quello che vedo, e tu hai vissuto in prima persona l'altro giorno con Juventus Michele Padovano a Torino, al Salone del Libro, hai visto cosa ha patito quel grande uomo, prima che giocatore, grande uomo, lui e la sua famiglia. per che cosa? Per errori della giustizia che nessuno mai gli ripagherà. Quindi io, dopo quello che ho visto che hanno fatto alla Juve e quello che non fanno agli altri, io credo che i giudici sono, soprattutto quelli sportivi, sono solo tifosi. Comunque, forza Juve fino alla fine.
E allora andiamo a parlare con Alessandra Bacchetta. Ciao Alessandra!
Ciao Paolo, buongiorno!
È un po' come che stai? Non ci sentiamo e quindi la prima domanda che ti faccio non è come stai, ma come stai da tifosa? Cioè, come stai vivendo questo periodo particolare in cui, insomma, siamo alle prese con la lotta per restare nella grande Europa? Non è esattamente quello che avremmo sperato prima, ma questo ci tocca e quindi stasera grande tifo a Parma. Come lo vivi tu?
Ma io benissimo, io vivo benissimo, perché quando c'è uno juventino, che tra l'altro io ho conosciuto di persona negli anni in cui giocava nella Juve, perché quella è la Juve con cui vivevo sempre, e sto benissimo. A me, io sto molto peggio quando c'è gente come Motta, che con la Juve non c'entra nulla, e che poi lasciamo perdere quello che ha dimostrato, perché veramente stendiamo un velo pietoso, per cui quelle cose lì le vivo male quando c'è qualcuno che non è juventino. Queste le vivo benissimo, vada come vada, anche perché poi comunque chiaramente lui non ha nessuna colpa, al massimo ha meriti, ma colpe non ne può avere, perché hanno fatto tutto quelli che c'erano prima di lui. E quindi io per Tudor ho grande stima, e poi soprattutto mi piace molto come si pone, mi piace quello che dice, mi piace quello che vedo fare dalla squadra, perché chiaramente, per quanto sia pochissimo tempo, ma un'impronta è riuscita a darla. E quindi speriamo bene, a quel punto poi incrocio le dita per le partite e via, poi vada come vada. L'importante è vedere la Juve che combatte fino alla fine, per l'appunto, e questo si è visto, e quindi a me questo interessa. Poi certo è chiaro che non è che magicamente si schioccano le dita e scompaiono i problemi, però si fa il possibile per affrontare le cose nella maniera giusta, no?
Certo, Alessandro, ma io concordo completamente, soprattutto sull'idea che lui eventualmente avrà dei meriti, ma certo non gli si può rimproverare qualcosa. Però ti faccio questa domanda: facciamo finta che stasera pareggiamo, quindi risultato non bellissimo, perché vorrebbe dire che siamo quinti. In qualche maniera ho l'impressione che in questa prima fase Tudor sia stato molto ascoltato dalla critica, dai media, perché c'era bisogno anche di questo tipo di intervento. Lui è stato molto bravo a farlo, e cioè, la traduco così: non ha avuto ancora critiche, anche perché non ce n'era modo. Secondo te potrebbe cambiare prima o poi qualcosa? Cioè, il fatto che lui sia un allenatore, tra virgolette, in stand-by, perché non sappiamo se sarà lui fino alla fine, nel momento in cui i risultati andassero, anche solo non a complicarsi, ma andassimo verso lo sprint finale, cioè verso un testa-a-testa, immagini che un po' questo clima molto positivo nei suoi confronti possa cambiare?
Ma io non credo. Non credo, per un motivo molto semplice, perché ha un modo di porsi e di parlare che rende facile l'essere dalla sua parte, tra virgolette. Cioè, mi spiego meglio, quando una persona, nel momento in cui ottiene qualcosa, non fa il presuntuoso, ok? Quindi lui, nel momento in cui ci sono stati i risultati, non è andato in giro a sbandierare: ah, sono arrivato io, ecco, vedete, sono arrivati i risultati. Lui ha detto: vabbè, bene, però adesso c'è la prossima partita. E non ha detto più di quello, davvero, si è sempre, come dire, molto mantenuto su una linea sobria di commento, che è la linea giusta della Juve, tra parentesi. Però io non credo, nel senso che, anche qualora non dovesse finire bene per lui, chi è corna,
certo,
però non, ho molti dubbi che potrebbe ricevere critiche o cose simili, perché comunque tutti sono consapevoli di quello che c'era prima, e perché si è, come dire, se ci si comporta in maniera tale da far capire che io sto facendo il mio, non mi prendo nessun merito, sarà quello che sarà, diventa abbastanza difficile poi essere attaccati o maltrattati, ecco. Poi, per carità, non si può mai dire, cioè, non voglio, non ho la verità in tasca, però allora diciamo, mettiamola così, nel clima in cui lavoravo io lui non verrebbe attaccato. Adesso c'è molta più incoerenza, quindi non lo so, però mediamente mi pare di capire che questo tipo di atteggiamento giustamente premi. Poi, ecco, non si può mai dire. Ecco.
Senti, a me ha colpito molto alcune delle sue frasi, no? Non tanto la presentazione, perché il soggetto lo conosciamo ed era anche logico aspettarsi una professione, non so di juventinità, ma anche di estrema sincerità. A me piace quando lui dice... gli allenatori, è inutile fare contratti di 5 anni perché tanto poi se sbagli 5 partite ti mandano via, e l'allenatore è questo. Cioè, ho trovato, come dire, un performer da questo punto di vista, e forse la Juve aveva bisogno proprio di questo, almeno in questo momento. Però mi ha colpito molto il fatto che lui non abbia coccolato i giocatori. Cioè, che abbia detto i cambi non mi sono piaciuti, che la Juve è una scuola, bisogna imparare in fretta. Cioè, non mi sembra che li stia scuotendo. Ecco, ti chiedo se questa è una chiave per fare un gran finale e se questa ricetta, che sembra anche abbastanza funzionare, ad esempio, con Nico Gonzalez e in parte con Miners, possa servire anche ad altri. Penso a Colomani, penso a Cambiaso e penso, guarda, ci metto anche pure lui, Douglas Luiz.
Eccoci, sì, io spero in questa cosa, tra parentesi, di Douglas Luiz, che dico, non si sa mai, può pure essere che, allora, io sono d'accordo con te che non li coccola, però, ed è un grosso però, li ascolta, cioè tra coccolare e ascoltare c'è una differenza enorme, attenzione, non è che va lì e gli dice, ah ma tu come sei bravo, ah ma qui là su giù, ah dai, no, però ascolta quello che hanno da dire, perché l'ha detto. Ha detto, io ho preso i giocatori e gli ho chiesto sostanzialmente dove si sentivano più a loro agio a giocare. E ho cercato di farli giocare dove si sentono meglio. Cosa che prima assolutamente non avveniva, a dispetto del fatto che Motta si vantava dell'avere un grande rapporto dei giocatori e aveva quelli che chiaramente... si teneva, come dire, vicino, ma non in maniera propositiva, ma in maniera, come dire, adulatrice, ecco. Quindi questa differenza non è una differenza che fa poco. Se tu sproni la gente, è chiaramente... Allora, nel momento in cui sei un allenatore devi motivare. Lui, secondo me, ha trovato una chiave per motivarli. Posto che penso che col cambio sarebbero stati motivati comunque, perché era evidente che erano in rotta di collisione con Motta per l'atteggiamento che aveva, per il modo in cui si rinfischiava delle esigenze del singolo per a tutti i costi andare sempre sul modulo fisso, eccetera. E vabbè. Però c'è un extra qui, c'è una componente extra qui, secondo me, del fatto che i giocatori si sentono, tra virgolette, liberati perché possono esprimersi. E questo è merito di Tudor, perché secondo me, leggendo tra le righe di quello che lui ha detto, io cerco di farli giocare dove si sentono meglio, e ha detto chiaramente che il discorso è puntare sulle capacità di ognuno, quindi sfruttarle al meglio. Mentre prima il discorso era, a me non interessa niente di quello che tu sai fare, tu devi giocare nel modulo che dico io e devi fare quello che dico io come dico io, perché il discorso era questo qua. E che è un discorso che alla Juve non vale mai, ma questo è un altro, poi apriamo una parentesi troppo lunga e vabbè. Io credo che lui li abbia sicuramente presi e detto, allora, forse non hai capito, tu sei in un posto dove devi performare, non ci interessa niente dell'età che hai, tu devi capire alla svelta dove ti trovi, devi capire che devi vincere e devi fare il meglio che puoi fare. Questo sicuramente è successo, cioè, che li abbia scossi non c'è dubbio. Però... parimenti credo che gli abbia anche detto, allora senti, visto che io voglio che tu giochi al massimo delle tue possibilità, dov'è che tu giochi al massimo delle tue possibilità, punto di domanda. Il giocatore X gli dice, che ne so, sulla fascia destra un po' più avanzato, Thuram, dico a caso, se dico destra, sinistra, quello che è, ok? Non sto dicendo che Thuram mi abbia detto questo, sto facendo un esempio.
Sì, sì, sì.
Okay? E lui gli dice, perfetto, allora Thuram e il tanto tartassato Vlahovic hanno organizzato loro i due gol nell'ultima partita. La tavola l'hanno apparecchiata loro due per far far gol agli altri. Poi certo è chiaro che gli altri due si sono espressi al meglio, vabbè, gli si è fatto un gol pazzesco, però mi spiego? Cioè, quando succedono queste cose non è mai una cosa casuale, succedono perché c'è qualcuno dietro che facilita l'avvenimento di queste cose. Io penso che questo sia il merito di Tudor in questo momento, non so se tu sei d'accordo.
Assolutamente, e aggiungo, tra l'altro andando anche un po' oltre a quello che mi aspettavo, nel senso che io lo dico sempre, cioè in realtà Tudor sta facendo una rivoluzione senza proclamarla, cioè non era così scontato che la Juve tempo zero giocasse con la difesa 3, giocasse con Yıldız trequartista, rifacesse come dire il tagliando a giocatori che avevano veramente fatto molto male come Nico Gonzalez o con Miners. Quindi i meriti, poi se andrà tutto bene, saranno molto profondi, perché in così poco tempo ci fa pensare anche che se hai le idee giuste poi alla fine non è così complicatissimo, no? Mentre invece su Thiago Motta si diceva sempre bisogna dare tempo, manco poi si fosse, come dire, ci fosse l'Eden, no? L'Eden nel calcio non esiste, lo devi ottenere abbastanza in fretta, una competitività. Ma io torno proprio a bomba, cioè quando ad agosto ti interrogo, cito un sito per il quale lavoro, cioè Juventus News 24, metto assieme 50 opinionisti e faccio una serie di domande sulla stagione che doveva arrivare. Tu eri tra le più scettiche, per non dire proprio tra le più critiche nei confronti di quello che stava succedendo, no? E su quali elementi basavi la tua riflessione? Perché io, ad esempio, non ero così convinto, e l'ho detto più volte, che il Bologna di Thiago Motta fosse stato questo modello riproducibile, ma non perché a Bologna si vive meglio che a Torino, con meno pressione, eccetera, ma perché io le volte che ho guardato il Bologna mi ero annoiato mortalmente. Giocavano e ottenevano i risultati, ma mi sono detto, qui c'è un gioco di una complessità totale che io non penso che la Juve verrà fatto. E purtroppo ho avuto, tra virgolette, ragione, non che la cosa mi abbia reso naturalmente felice. Quali erano le tue perplessità invece?
Allora, la mia perplessità è in una frase che si dice spesso: conosco i miei polli, ovvero conosco la Juve, e quindi so che alla Juve certi impianti tecnici e certi approcci tecnici non funzionano, a prescindere. Questo tra l'altro mi fa tornare ai tempi in cui c'è stata la vicenda del fatto che cercavano Guardiola, e mi rendo conto, mi sono resa conto quando ho visto Sarri, che per carità Sarri non c'entra niente con Guardiola a livello di capacità, intendiamo, sì. Manco Motta, però comunque è l'approccio del si fa la mia filosofia, eccetera. Alla Juve quell'approccio lì non funziona, e ho detto, anche fosse venuto Guardiola sarebbe stato un disastro, eppure peggio, perché poi con uno come lui ti fa mettere tutto sotto sopra, cioè tutta una serie di cose. Allora, il discorso di Motta per me era molto semplicemente che, oltre al fatto di avere un approccio che alla Juve non funziona, perché la Juve non è come il Barcellona, la Juve è come il Real Madrid, che bada al sodo e che non vuole il portiere che deve giocare coi piedi, l'impostazione dal basso, facendo 500 passaggini, eccetera, eccetera. No. Il Real Madrid vuole arrivare in porta velocemente, segnare e portare a casa la partita, punto. Che è quello che hanno sempre fatto anche le Juve vincenti. Motta ha una filosofia che non è una filosofia, perché il calcio non è filosofia, è pallone, cosa di cui tutti troppo si stanno dimenticando, perché sta diventando una cosa di guerra e di religione, quando non è una religione, ecco. Il calcio è una cosa molto lineare e semplice, è banalmente uno sport, quindi fare i filosofi, fare i guru del pallone poi porta, specialmente in certi ambienti, a risultati che sono certamente negativi, e io purtroppo sapevo che sarebbe finita in questa maniera con Motta, perché lui ha quell'atteggiamento lì, che per la Juve non va bene, può andare bene da altre parti. Poi tra l'altro Motta aveva anche l'aggravante di non aver mai allenato una grande squadra, e è inutile che la gente mi venga a dire ma Lippi arrivava da Napoli. Lippi arrivava da Napoli, Moggi sapeva benissimo con chi si confrontava, e c'era un impianto alla Juve che l'ha catapultato immediatamente nella mentalità giusta, ma soprattutto Lippi la mentalità giusta ce l'aveva di suo, ed è un caso su un milione che è così, mi spiego? Cioè, quando tu trovi quello giusto, devi avere il direttore sportivo giusto che fa la cosa giusta. Poi, se vogliamo chiudere il cerchio, Motta era quello che a tutti i costi ha voluto Giuntoli, che è il prossimo che deve girare i tacchi da Torino, spero molto velocemente, perché è là.
Cioè, anche col quarto posto? Anche col quarto posto?
Sì, assolutamente. Anche se la Juve, dico un'assurdità, anche se la Juve vincesse lo scudetto, quello deve girare i tacchi e andare. Perché il motivo principe per il quale ci troviamo in questa situazione è lui, che ha combinato dei disastri, ha buttato letteralmente 250 milioni sul mercato. Buttati. Non voglio neanche entrare negli acquisti di gennaio, perché...
Alessandra, ti faccio, ma proprio perché siamo all'ultimo minuto, una schedina. Tudor arriva quarto. Tudor è giunto lì, non secondo quello che vorresti, ma secondo te, da analista... Tudor e Giuntoli restano, ne resta solo uno dei due, e chi? O nessuno dei due, addirittura.
Temo per Igor, perché purtroppo mi dispiace questa cosa, però temo nessuno dei due. Nel senso che so che stanno chiaramente puntando su Conte, che Giuntoli non ha voluto, cioè, e ha fatto le sue manovre per riuscire a battere la parte di società che voleva Antonio Conte l'anno scorso. Lasciamo perdere i risultati di questa cosa, però loro stanno puntando tutto su Conte, e se hanno la possibilità di portare a Torino Conte, e mi pare abbastanza evidente che questa possibilità ci sia, viste anche le dichiarazioni di Conte, poi ne so.
Ma quindi arriverebbe Conte e Giuntoli andrebbe via?
Io penso proprio di sì.
Quindi altra rivoluzione totale, insomma.
Sì, rivoluzione totale, però diversa, perché è consciente certo della Juventus, e che la Juve la conosce già, e che con la Juve
certo. Quindi, Alessandra, mi hai dato modo per riflettere durante il pranzo. Ti ringrazio. Ok?
Purché non ti vada indigesto il
pranzo. No. A me no. Ciao Alessandra, buona giornata.
Ciao Paolo, buona giornata a voi.
Ciao. Io vi ringrazio molto per i messaggi. Non li abbiamo letti tutti, non li abbiamo ascoltati tutti, ma spero di aver dato spazio a tanti. Ciao, buona giornata, buon Parma Juve.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.